Vi chiedo l'ultimo sforzo di questo cammino impegnativo, l'ultimo e per alcuni versi anche il più alto e il più anche improponibile, no? Cioè quello in qualche maniera di esplicitare, almeno così, con qualche approccio, di indicare come questa maniera di attaccare il racconto cristiano attraverso l'escatologia, la fine, che è promessa dalla resurrezione di Gesù, a partire da questo evento di rivelazione di Dio nella resurrezione di Gesù, che annuncia il compimento della storia. Questo, dico, comporta evidentemente di andare a toccare l'idea di Dio che abbiamo. Cioè il racconto cristiano, di cui stiamo cercando di cogliere la logica, quel Gesù che voi avete crocifisso, è così il racconto cristiano. Quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio, e vedremo che problema sta sotto lì, Dio lo ha risuscitato, è fatto Signore. Di là ci manda lo Spirito per sostenere il nostro cammino adesso nella storia e alla fine ritornerà per stabilire il regno di Dio e per dar compimento alla nostra storia. Ecco, di tutto questo racconto, il centro è appunto l'atto di nominare Dio. Dio lo ha risuscitato, lo ha stabilito il Signore, lo manderà a portare il regno, appunto, no? Dio. Ma cosa c'è dietro questo nome Dio? Quando i giudei sentivano alcuni di loro che facevano questo annuncio, Dio ha risuscitato dai morti quel Gesù che voi avete crocifisso, certo, dalla cosa erano sorpresi, ma avevano una precomprensione religiosa per cui in qualche maniera Dio non faceva problema, non faceva problema il nome di Dio e nemmeno il potere di Dio di risuscitare un morto. Semmai a giudei quello che faceva problema è che il risorto, atto dell'intervento di Dio, riguardasse quel crocifisso, riguardasse Gesù, perché questo andava a mettere in discussione il loro Dio, perché Gesù era stato crocifisso nel nome del Dio del Tempio, della legge, dei padri, del Dio di Israele. E questa è stata la prima questione, la grande questione dei cristiani nei primi secoli, il rapporto di Gesù con Dio, la divinità di Cristo, e quindi tutta la questione del Dio di Gesù Cristo, la questione della Trinità. Cioè i cristiani hanno dovuto in qualche maniera davanti ai giudei far valere l'idea che Gesù era Dio e quindi ricomporre tutta l'idea di Dio, che sono i dogmi cristiani che noi professiamo nel credo, che i cristiani ci hanno messo tre o quattro secoli a formulare, no? Che Gesù è figlio di Dio, Gesù è Dio e è il figlio del Padre e è consostanziale con lo Spirito Santo, eccetera, eccetera. Che Dio è relazione, no? Però appunto quello che è importante capire è che in realtà i giudei che sono stati presi in faccia da un'altra idea di Dio, un'idea di Dio l'avevano. Va in maniera completamente diversa oggi. Oggi, per noi, eredi della tradizione cristiana, quando noi riprendiamo lo stesso annuncio, Dio lo ha risuscitato, no, e lo ha stabilito Signore, quando noi riascoltiamo questo annuncio, non possiamo fingere di ignorare la difficoltà che per quasi tutti noi, per un sacco di gente, Dio non vuol dire più niente. Allora, non possiamo ignorare appunto la difficoltà a credere, che comincia proprio con la prima parola, il nome di Dio. Da molto tempo tra noi questa parola si è svuotata di tutto ciò che la tradizione vi conteneva, e cioè di ciò che non è spiegabile nella natura, di ciò che nella storia succede di strano, di ciò che ha il carattere del destino tragico, no? Di tutto ciò che era sentito come sacro perché non era conoscibile, non era dominabile. L'idea di Dio racchiudeva tutte queste, intenzioni nella cultura tradizionale, no? E invece per noi la parola di Dio è rimasta nel nostro linguaggio ormai come una cicatrice. Ci richiama un'idea di Dio, ma dentro ci mettiamo più niente, appunto. Ha perso il vigore di un nome che quando viene pronunciato esprime la presenza di qualcuno che ti mette in questione. Piaccia o no, Dio è morto per tutti quelli, e sono molti, che il suo nominarlo non mette vitalmente in questione. Dio è morto per tutti quelli per cui Dio non c'entra con le cose che stiamo vivendo. Su questo noi dobbiamo fermarci perché, vedete, queste sono le radici poi dell'incredulità odierna, dello spampanarsi del discorso cristiano. Per molto tempo, appunto, Dio è stato in qualche maniera anche da noi una credenza scontata. Bastava dirlo, non doveva essere annunciato, era già lì, lo sapevamo. Non aveva bisogno di essere annunciato perché la sua evidenza lo metteva fuori contestazione. Invece si doveva annunciare Gesù, perché Gesù viene da una storia e ciò che è in una storia non può essere solo detto, va raccontato, punto. Però quando noi davamo così come scontato Dio, dimenticavamo, adesso l'abbiamo scoperto in questi anni, che in realtà anche il nostro Dio, il Dio della Bibbia, è anch'esso un personaggio della storia. È venuto a galla nella storia Dio per noi. Egli è emerso da una storia come il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, come il Dio di Israele, esattamente come Yahweh. Quel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Israele. Solo che, cos'è successo? Che quando Yahweh ha vinto tutte le altre divinità sue rivali, si è fatto riconoscere come il Dio creatore del cielo e della terra. Ha perso il suo nome singolare, proprio Yahweh, uomo di storia, e ha acquisito il nome comune di Theos, Dio, nome comune della divinità. Del primo principio, sovrano Signore, universalmente conosciuto con questo nome. E difatti anche la creazione ha smesso di essere un racconto, come invece nella Bibbia. Ha smesso di essere il racconto del primo atto di una storia di salvezza. Era diventata una specie di verità cosmologica, dimostrabile dalla ragione. E il nome di Dio è diventato una cosa conosciuta, oggetto di una credenza iscritta nello spirito umano comune a tutte le tradizioni religiose. Cioè questo Dio non arrivava più da nessuna parte, era già lì. E quando incontravamo il suo nome nella storia della Bibbia, gli mettavamo mentalmente addosso il già saputo del suo concetto, cioè noi sappiamo già chi è Dio. Quando dicono Dio, certo. Prova a dire chi è. Infatti adesso che è uscito dal già saputo, adesso appunto che è fuori dalla credenza comune, il nome di Dio può riprendere vita soltanto come soggetto di un atto di fede, cioè solo come fede nel Dio che si è rivelato in una storia. Vedete che è tornato questo concetto. Dio oggi ha bisogno di essere annunciato e raccontato, di essere ritrovato e anzitutto reintegrato in un racconto in cui Dio è apparso, da dove è uscito. Allora, in quale punto del racconto o della storia va ritrovato il nome di Dio? Nella storia di Gesù. Questi sono i cristiani. In ciò che avviene in Gesù c'è la rivelazione di Dio, appunto, no? Il Dio cristiano è il Dio di Gesù. È colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Quindi Dio entra nella nostra storia attraverso ciò che è raccontato di Gesù morto e risorto, innalzato alla destra di Dio. E allora il problema della fede in Dio incomincia per noi cristiani laddove si rivela legato all'annuncio e al racconto di Gesù, laddove è apparsa la novità del Dio dei nostri padri. E allora la rivelazione di Dio avviene nella storia di Gesù e nella storia, perché Gesù appunto è al centro della storia, secondo le scritture, il disegno di Dio, eccetera, eccetera, no? Il che vuol dire che la rivelazione della verità di Dio è ancora a venire nell'avvenire di Cristo. Se è vero che la verità che Cristo è risorto è soprattutto la fine, il compimento che arriverà alla storia, il Dio di Gesù Cristo che ha risuscitato Cristo dai morti è colui soprattutto che deve venire. Come Gesù, grazie a Gesù, Dio ha annunciato al futuro. E allora la sua verità, ma provate a pensare a ste cose, quando noi cerchiamo Dio, quando diciamo Dio, cosa facciamo se non cercare di accogliere, di andargli incontro, ma sta venendo, non è che l'abbiamo qui, chi ha l'Iddio di voi? Allora la verità di Dio è avvicinabile solo nel momento in cui riconosciamo la sua novità, il suo evento appunto. Solo quando cogliamo la storia che stiamo vivendo come evento, come un venire, come una rivelazione appunto, no? E non pretendiamo di imporgli l'idea che noi ci siamo fatti o ci facciamo di lui, no? E difatti questo spiega anche il conflitto cristiano, no? Il conflitto giudaico cristiano. Quando il nome di Dio è sorto nel racconto di Gesù, anche quelli che avevano idee filosofiche o religiose su Dio molto profonde hanno dovuto staccarsene per convertirsi alla novità. Perché questo racconto gli raccontava qualcosa che non poteva essere conosciuto prima che questo avvenisse, appunto. E difatti i giudei furono impediti a credere in Gesù dal fatto che credevano di conoscere bene il Dio dei loro padri, il Dio dei nostri padri. Noi sappiamo chi è, tu da dove vieni. Questo è il processo a Gesù. Non compresero che la buona notizia di Gesù portava anche una buona notizia, una nuova notizia su Dio. E la prima conversione che veniva chiesta loro era di confessare a se stessi di fronte a Gesù che essi non conoscevano veramente Dio. È a questa conversione che ogni uomo è chiamato quando il Dio dei suoi padri, della sua cultura, è coinvolto in questo futuro che Cristo ha aperto con la sua resurrezione. Il Dio dei miei padri, delle mie tradizioni, della mia cultura, della mia esperienza, devo metterlo a disposizione di un apprendimento nuovo dietro a Cristo, che mi porta verso Dio. Devo aspettare che venga. Nell'attesa di risorgere con lui nel regno di Dio. Questo non so se sono riuscito a collocarvi su questo tema dell'escatologia, il tema di Dio, no? Ma questo fa capire molto anche l'idea di rivelazione. Cioè, questo fa capire molto anche la maniera in cui Dio viene. La Bibbia parla spesso, bisogna raccontare tutti gli episodi di Abramo, di Giacobbe, di Mosè, ma parla sempre in questi casi di un Dio che appare, cioè non è lì sempre, appare, cioè vuol dire appare e scompare, no? Appare e scompare impedendo che si mettano le mani su di lui, lo si fissi in un'immagine, in un tempio, in una tradizione. Sappiamo che queste sono state le grandi questioni di Gesù, i grandi motivi del processo, l'immagine di Dio, il tempio, la tradizione, appunto. Dio si scopre a chi lo cerca, ma non è che chi lo cerca lo trova perché lo cerca, è lui che viene, e si può trovare quando ci si rende attenti ai segni del suo passaggio, di spalle appunto, no? Dio sopravviene, si rivela sorprendentemente, e noi lo accogliamo quando spiamo ciò che avviene di nuovo nella storia. Quando ci lasciamo sorprendere da ciò che accade ogni giorno come da un evento, come dall'immenso appunto che ci coglie nel momento, come la grazia appunto, no? È così del resto che si manifesta nella resurrezione di Gesù, dove l'evento unico, il più insolito, il più alto, il più sorprendente, la resurrezione di Gesù che è avvenuta una sola volta, la creazione dell'uomo, è anche questo evento il più vicino, il più familiare, perché esso opera già nella nostra vita ogni giorno. Ed è così anche il ritorno di Cristo, la sua venuta, che sarà una novità sorprendente, appunto, nel suo aspetto manifesto. Il ritorno di Gesù avrà luogo una volta per tutte, ma nel suo aspetto nascosto e comune la venuta di Gesù si produce ogni momento e ci fa attendere ogni momento, com'è del regno di Dio che è già qui, ma la cui manifestazione è sempre a venire. È così che Dio si rivela. Dio appare, viene, si fa conoscere in ogni momento. Questa è la fede. Sorprendere nel momento che stai vivendo la venuta dell'immenso, la promessa appunto. Ciascuna delle sue venute deve essere accolta come fosse la prima e deve essere attesa come se non fosse mai venuta. Dio è riconoscibile in ogni evento perché in ogni evento viene e non è mai conosciuto nella sua verità. La Bibbia lo dice continuamente, appunto, è un Dio nascosto. Dio si fa conoscere come Dio nascosto, a cui niente è simile, ma non si nasconde lontano in ciò che è insolito, si nasconde nel più vicino, nel familiare, nella vita, nella morte, nell'amore, nella violenza. E per questo noi lo prendiamo quasi sempre come un idolo, perché lo prendiamo come una delle nostre cose, no? Egli si fa comprendere che lì, nel più vicino, nel più familiare, c'è qualcosa di nascosto, di molto lontano, di nuovo, di insolito. E così ci dà il desiderio di cercare ancora, liberandoci dall'idolo che noi siamo tentati di costruire, dal quale siamo quasi sempre sedotti. Ecco, in questo senso la conoscenza di Dio non sta in ciò che noi ne diciamo, ma sta nell'atto di dire ciò che ci sorprende e ciò che ci muove continuamente in avanti. E questo spiega la natura della rivelazione. Non è uno che viene a dire chi sono io, è finita. È in qualche maniera un neutro che suscita l'incontro, appunto. È la venuta di un evento che fa parlare. Sorprende e dà da parlare, imprevedibile, immenso nella sua brevità, come un lampo, dice il Vangelo. È l'evento di Dio, è l'evento della parola di Dio, appunto, della rivelazione, presente e nascosto in tutto ciò che ci avviene e ci dà da cercare, no? Sarebbe bello, chissà che magari in Quaresima, se ci siamo ancora e se abbiamo ancora la voglia di lavorare così, riprendere tutti i racconti della resurrezione di Gesù. In quei racconti, appunto, Dio non parla. Non parla mai prima, non c'è mai Dio che parla. È raccontato alla maniera di un attore nascosto, grazie al quale avviene tutto ciò che avviene. Autore dell'avviene di tutto ciò che accade a Gesù e attorno a Gesù, dell'evento che si costituisce in Gesù, dell'intervento di Dio, della parola di Dio che interviene, appunto, in ciò che accade a Gesù e nella fede in Gesù. Il racconto attribuisce a Dio l'evento della resurrezione di Gesù, facendolo parlare da una citazione del profeta in secondo grado. Accade quello che predisse il profeta Gioele: negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio spirito, due citato due volte, effonderò il mio spirito sopra ogni creatura, sopra ogni persona. E lo stesso racconto precisa che è Dio che fa parlare effondendo il suo spirito. Essi furono tutti pieni di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di potersi esprimere. Cioè, questi testi qui cosa dicono in realtà? Dicono che la resurrezione di Gesù è un evento di rivelazione. È un evento di rivelazione che assume i connotati della storia, le tre dimensioni del tempo. Qualcosa si produce nel presente, è un evento di parola. Tutti possono ascoltare, tutti possono dire nella loro lingua, e tuttavia resta continuamente misterioso quello che gli è accaduto. Quindi qualcosa si dice, e tutto questo parlare della fede attorno a Gesù, no? Qualcosa che è stato annunciato nel passato, secondo le scritture, e che deve prodursi negli ultimi giorni. È come se noi dicessimo: Dio non è riconosciuto nel momento in cui viene, e tuttavia egli dà da parlare, si fa nominare, mettendo in moto un processo di ricerca di senso e dando appuntamento al futuro. Così ci incontra. Egli viene in ciò che stiamo vivendo senza che ciò che stiamo vivendo possa racchiuderlo, appunto, perché egli ci deve portare avanti. E il testo, appunto, questi testi sulla resurrezione parlano di un evento di spirito, soffio di vento, alito di vita, soffio di parola. In greco, quando si usa to pneuma al neutro, ciò che c'è di più comune e insieme di più neutro, la cui subitanità imprevedibile, il suo evento di grazia, fa presentire che avviene qualcosa di unico e di universale, che si va svelando nei nostri soffi, nelle nostre parole. Si va svelando come l'evento originario di tutto ciò che accade, di tutto ciò che avviene, appunto, di tutto ciò che s'aspetta, di ogni vita e di ogni parola. Dio non è riconosciuto in questa cosa, dice ancora il testo degli Atti, che voi potete vedere e udire. E tuttavia, in qualche maniera, in questo che vedete, udite, è apparso. Non potete però, appunto, riconoscerlo. Ma il suo venire, in questa maniera nascosta, apre gli occhi, scioglie le orecchie, apre la bocca, la lingua, perché noi possiamo avere l'intelligenza del racconto.
perché noi possiamo avere l'intelligenza del racconto che racconta nella storia di Gesù e nella storia degli uomini la venuta di Dio.